Vogliamo ringraziare il Signore per l'opportunità che ci dà di poter annunziare il suo nome. Dio vi benedica. Vogliamo alzare le nostre mani nella presenza del Signore e ringraziare Dio prima di andare avanti in questo servizio. Signore, ti ringraziamo, per noi è motivo di gioia, è motivo di letizia poter essere riuniti insieme e ricevere la tua parola. Al tempo della sera è scritto: vi sarà luce, e questa luce è venuta, è la parola di Dio rivelata. E noi ti ringraziamo per la parola rivelata nel nostro tempo, nella nostra epoca, perché attraverso essa possiamo andare avanti. E disse il salmista: per la tua luce noi vediamo la luce. Ti ringraziamo, Padre, ti chiediamo di lavarci col tuo prezioso sangue e di aiutare i bisognosi, nel nome di Gesù Cristo, che lodiamo e applaudiamo. Amen. Alleluia. Accomodatevi, gloria a Dio. Abbiamo avuto diverse riunioni intorno al battesimo in acqua e nello Spirito Santo, varie tematiche stiamo trattando, e proprio sulla tematica che oggi stiamo affrontando siamo, per grazia di Dio, avanti. In diverse riunioni abbiamo trattato dei temi profondi e oggi vogliamo parlare di quello che nella Bibbia è chiamato il settimo e l'ottavo giorno. Sono due particolari giorni, spiritualmente parlando, che noi avremo modo di trattare, e oggi con i versi della parola di Dio, e la prossima riunione, a Dio piacendo, attraverso i trattati. Potete anche già cominciare a leggere la futura dimora, che ne parla, è un trattato del profeta Branham meraviglioso, in cui parla dell'ottavo giorno. E vogliamo introdurre subito, attraverso la parola di Dio, prima una gettata di versi della Bibbia per far comprendere il soggetto. Fratelli, nella Bibbia voi notate chiaramente che nel sesto giorno viene fuori la creazione dell'uomo. L'uomo nel principio era anche donna, vale a dire che nell'uomo c'era anche la donna, fratelli e sorelle. Naturalmente comprendiamo il senso, non ci riferiamo a ciò che purtroppo erroneamente si vede oggi, cioè la deviazione, ma si riferisce al fatto che nell'uomo, quindi in Adamo, c'era anche Eva. L'uomo in quelle condizioni, in un unico corpo in cui vi era Eva. Voi mi direte: come, fratello Piero? Guardate Dio, Dio in sé, a questo, Lui è tutto in tutto. C'è un lato maschile, per portare un senso, e il lato femminile in Dio, che permette quindi la creazione. Così, quando l'uomo fu fatto a sua immagine e somiglianza, non occorreva che fossero due, comprendete? Ma in Adamo, essendo all'immagine e somiglianza di Dio, c'era l'uomo e la donna, la parte maschile e la parte femminile, in grado, attraverso quindi quello che Dio aveva preordinato, di poter andare avanti una generazione. Ma Dio permise che Eva fosse tratta da Adamo, sapete la storia, e così noi vediamo che nel settimo giorno, è importante questo passaggio, tutto entrò nel riposo. Questo settimo giorno, il cosiddetto riposo, lo troviamo anche nelle feste solenne ebraiche. Ora, nel sesto giorno noi vediamo l'uomo, è chiaro, nel settimo giorno il riposo. E quando Eva fu tratta da Adamo, abbiamo già visto, fino credo la scorsa domenica, che Dio permise che scendesse il sonno in lui. Vi ricordate questo particolare, è vero? Ed Eva fu tratta fuori. Ora, il sesto giorno, è importante che lo vediamo sotto questo profilo, è un giorno che ci fa vedere la creazione dell'uomo. Voi sapete che nel caso dell'uomo c'è una creazione e una formazione. Quindi prima l'essenza spirituale e poi l'essenza naturale, ossia di un corpo di carne, comprendetemi, naturalmente sotto la redenzione originale che Dio aveva preordinato. Voglio farvi notare che il caso di Adamo dormiente noi lo troviamo anche in altri simboli. Voi, per esempio, andando, lo abbiamo detto la scorsa volta, ma io voglio ripercorrerlo così ce lo ricorderemo abbastanza bene, abbiamo preso altri esempi. Abramo dormiente, quando viene fatto, viene rinnovato con potenza il patto per Israele, ve lo ricordate? Lui fu svegliato, che passò la presenza di Dio e il Signore gli disse: sarà il popolo di Dio schiavo per tot anni, voi sapete, 400 anni. E così noi vediamo che ci fu questo sonno. Che cos'era? Un simbolo, prima, per poter mostrare ad ognuno che prima che venga fuori Eva, così comprendiamo spiritualmente parlando, c'è sempre un sonno. Anche Giacobbe, quando gli viene confermato il patto, era dormiente, ebbe un sogno, vi ricordate? La scala vide nel sogno che collegava la terra dal cielo e la promessa di Dio che era nella parte, nella sommità della scala. Oh, mi fa pensare in questo momento alla pietra della vetta nella parte superiore della scala e così via. E se continuiamo, arriviamo ancora più vicini a noi, arriveremo a Cristo. Per la sposa uscire fuori da Cristo, Gesù Cristo dovette essere dormiente nella croce, dovette subire la morte. Vedete come c'è questo sonno che accompagna. Lui viene ucciso, la sposa fuoriesce. Quindi c'è questo momento di sonno. Cosa indica per noi il sonno? Il sonno indica un momento di buio, è vero? Quando noi ci addormentiamo, purtroppo chi viene operato subisce un'anestesia, c'è un momento di buio. Se voi andate a controllare il sesto suggello, voi vedete che è tenebre, è chiaro? Quindi questo simbolo accompagna sempre nel numero 6. Il numero 6 è un numero che ha a che fare con l'uomo e noi quindi stiamo vedendo questi aspetti. Ora vi voglio fare notare una cosa. Noi abbiamo parlato di Adamo, abbiamo parlato di Abramo, abbiamo parlato di Giacobbe, abbiamo parlato di Cristo e ci sono tanti altri esempi. Ad esempio Sansone, quando fu preso mentre era nel sonno, ma ci sono tanti simboli che io potrei prendere, ma non voglio allargarmi su questo. Ma voglio portarvi, ho preso Sansone e oggi parlo su qualcosa che è avvenuto nel sistema denominazionale. Vedete, il diavolo sa bene che lui non può creare. E allora cosa deve fare? Lui è come un chimico che, non potendo lui creare o sviluppare da se stesso un fenomeno chimico, deve andare a utilizzare i prodotti di Dio. È chiaro? E allora che cosa ha fatto? Per poter trarre un figlio non eletto, Caino, allora lui disse: devo prendere la donna e anziché usare Adamo, metto il serpente. In quell'incrocio ha creato un figlio ibrido. Ma vedete in che cosa lui ha approfittato? In un momento che Eva era sola, Adamo non c'era, Dio aveva lasciato il comandamento ad Eva ed Eva cadde col serpente. La sappiamo la storia, è vero? Ora, cosa lui ha fatto? Questo è importante e profondo. Ha fatto la stessa cosa in ogni tempo. Lui sapeva che per poter uscire fuori un Caino dal sistema aveva di bisogno di un componente originale, perché lui non può creare. E allora lui, come aveva fatto al tempo di Nebucadonosor, vi ricordate la famosa statua di cui Daniele fu esonerato dalla problematica di Shadrach, Meshach e Abednego? Cioè, vale a dire, Nebucadonosor utilizzò il divino, comprendetemi, prese Daniele per mettere sotto schiavitù tutti gli ebrei, perché si dovevano inchinare davanti alla sua statua. Comprendetevi, ricordate il passaggio del messaggio. Ora, i nostri giorni ha fatto la stessa cosa. Cos'è che ha fatto? Ha utilizzato i componenti. Come ci dice il messaggio, ma potete vedere in Apocalisse capitolo 13, quando il trafiletto chiaramente mostra, fratelli e sorelle, ciò che il diavolo, Apocalisse 13:3, e Dio vide una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Cosa ha fatto? Lui prima ha permesso che venisse fuori una religione mondiale, che è quella del cattolicesimo, la quale nel principio era originale, perché la Chiesa di Roma, scriveva Paolo a Roma, quando la gente dice, oh, una Chiesa fondata da Dio non sarà mai smossa. Dio non guarda alle strutture, guarda ai componenti singoli. Tant'è vero che quella Chiesa era originale nel principio. Paolo scriveva e li avvertiva profeticamente. Ma quando cominciarono ad apostatare dalla verità, e allora lui disse, ecco il primo componente. Seguite questo passaggio, vi ho sempre detto, Mosè ed Elia, l'uno rappresenta la parola, la legge in quel caso, e l'altro la testimonianza, sono due simboli, parola e spirito. Come vi dico, il papà e la mamma, così mi comprendete. Allora lui prese da lì la parola e la fece diventare che cosa? Una statua idolatrica. Vedete cosa fa l'antico chimico che aveva operato proprio in Eden? E disse, bene, e allora come la faccio diventare statua? La faccio diventare statua facendola diventare delle tradizioni e andando a introdurre delle tradizioni non bibliche. E così, cari nella grazia, fece questo unendolo con il nicolaismo, ossia organizzò la Chiesa. Nel momento in cui organizzò la Chiesa, Cristo dovette sganciarsi, perché Cristo non lo si può organizzare, e lasciò quella Chiesa. E così Roma divenne la statua che noi conosciamo, cattolicesimo romano mondiale. Però lui aveva un grande problema. Qual era questo grande problema? Che questa statua, pur essendo una statua organizzata a livello mondiale, Apocalisse 13 stiamo arrivando, fu ferita a morte perché il suo potere venne meno. E noi sappiamo, da un lato, come politicamente fu aggredita, Dio permise anche questo, e voi lo sapete, vi ricordate la storia dove la Chiesa Cattolica Romana si dovette rifugiare nell'attuale Vaticano, che è una monarchia, dico l'ho preciso, l'ho detto in altre riunioni. Dall'altro lato, lui tenne sotto occhio un movimento che era quello di Lutero. Lutero, anche lui, che proprio nel 2017 ha fatto 500 anni dalla Riforma, creò dal punto di vista dottrinale una spaccatura. Quindi, da un lato il potere politico, da un altro lato il potere religioso, due spaccature, politica e religiosa, la Chiesa Cattolica Romana entrò in una forma di sonno, ma era un sonno che da un lato Dio aveva permesso, ma che il diavolo dall'altro lato stava studiando. Perché? Perché lui ha avuto questa pazienza di aspettare oggi or sono 500 anni, perché doveva fare un progetto, permettere che alcuni di quelli non eletti arrivassero come delle erbe. Voi sapete, lo abbiamo detto molte volte, la pioggia di Dio cade sul giusto e sull'empio. E allora, una volta che alcuni non semenza pura, comprendetemi, entrarono e uscirono fuori dal cattolicesimo ed entrarono nella presenza di Dio chiedendo il battesimo e volendo cambiare, Dio ha come una legge naturale. Questa legge naturale è che se qualcuno lo invoca, dice che egli scende. E così lui ha mandato lo Spirito Santo. E se voi andate a vedere, il movimento carismatico nacque proprio tra l'incrocio, vedete come vediamo sempre l'incrocio, tra alcuni cattolici ed evangelici ecumenici, mi comprendete, che in America sentirono il bisogno di pregare insieme, di trasmettersi l'esperienza. E così nacque il movimento carismatico, che fu un ibridismo dell'originale dono di Dio. Ora seguite questo passaggio. Come sappiamo dal messaggio, la statua morta, Apocalisse 13, per rivivere ha avuto di bisogno dell'immagine, e l'immagine non la poteva prendere da se stessa, siccome aveva permesso che il gruppo uscisse, ma per poi riprenderselo, vedete, l'ibrido se l'è ripreso e se l'è riportato, come vi ricordate, abbiamo esempi, Balaam e così via, utilizzando quella loro esperienza, al che la storia si chiuderà con quello che noi oggi vediamo e andrà ad aumentare, in cui da un lato c'è una statua morta, ma da un altro lato l'immagine degli evangelici che avevano avuto un'esperienza originale come Spirito Santo, ma erano e si sono purtroppo allontanati dalla verità biblica. E quindi prende, vedete, la stessa cosa che fece in Eden, però lo fa questa volta a livello mondiale, prende la dottrina morta e la organizza, e dall'altro lato prende l'immagine attraverso, tra virgolette, mi comprendete, anche gli stessi falsi unti. E alcuni di questi predicatori mondiali sono andati lì nel papato, si sono incontrati, comprendete? E quindi negli ultimi tempi cosa c'è da aspettare? L'uomo del peccato, il sistema del peccato, falsi miracoli di menzogna, comprendete? Mi dice questo in Tessalonicesi, in altri versi dice miracoli di menzogna. E quindi comprendiamo che quello che è avvenuto in Eden, il diavolo lo sta rifacendo e ci sta riuscendo di nuovo, perché alla fine ci saranno due potenti spiriti, lo spirito della sposa di Cristo, comprendetemi, e lo spirito ibrido. Sarà un Caino a tutti gli effetti, che ha una dottrina che dice pace e sicurezza, tutte le religioni che si possano amare ma che siano sotto un sol capo, che è il Vaticano, comprendetemi. E nello stesso tempo anche noi possiamo cacciare i demoni, anche noi abbiamo imparato dai pentecostali, abbiamo imparato l'esorcismo. Vedete l'ultimo papa che abbiamo in Italia, questo papa ha imparato ed è in contatto con gli evangelici. Il diavolo, vedete, non poteva creare, e allora ha utilizzato le esperienze, e così oggi noi troviamo cattolici che parlano in lingue, troviamo, cari nella grazia, visioni, troviamo esorcisti, e questo crescerà per poi arrivare a quello che dice la scrittura, che tutto ciò che è ecumenismo verrà arso nel giorno del Signore. Ci siamo fino a qui? Quindi, da un altro lato, come è nato e sta nascendo questo sistema Caino, ed è venuto fuori, ha avuto di bisogno un momento di sonno anche lui, una ferita, dall'altro lato veniamo noi. Noi veniamo con un messaggero, abbiamo avuto un messaggio, ma abbiamo avuto una carestia, ci siamo trovati in mezzo al sonno, siamo maturati nella carestia come la vedova di Sarepta, abbiamo avuto la farina e l'olio per ogni giorno, siamo maturati e stiamo maturando, e nella sofferenza esce poi la sposa di Cristo. Chiaro questo aspetto? Ma ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Nel sesto giorno è il giorno dell'uomo, nel settimo giorno c'è il riposo. Ora, nel settimo giorno, e ritorno al libro della Genesi, tutto entra nel riposo. Ogni seme della terra era compiuto in Cristo. Siete d'accordo su questo? Tutto entrava nel riposo. E nell'ottavo giorno cosa c'era? Che cos'è l'ottavo giorno? È il nuovo ciclo, il primo della settimana, il ciclo ripartiva e continuava. Ora, mentre c'era l'albero della vita, questo ciclo sarebbe durato in eterno. Ma siccome Dio aveva prestabilito il tempo della redenzione, quindi il Cristo che doveva venire, adesso noi ci colleghiamo in quello che è successo a livello mondiale ed epocale. Noi abbiamo avuto 6.000 anni, e questi 6.000 anni sono allo scadere, calcolate 4.000 anni prima di Cristo e 2.000 anni dopo Cristo, e siamo a 6.000 anni. Qualcuno dirà, ma la Terra ha milioni di anni. Io mi riferisco dalla Genesi, da quando si parla delle epoche descritte e del piano di redenzione. Sono 6.000 anni, 6 giorni, e al settimo giorno cosa ci sarà? Se voi leggete Ebrei capitolo 4, sapete che c'è un giorno preparato, ma anche lo trovate in Apocalisse capitolo 20, che è il millennio. Il millennio è il settimo giorno preparato, dove entreremo e noi staremo con Cristo e avremo la luna di miele in questa terra. Ma dopo questi 7.000 anni, dopo il millennio, cosa ci sarà? L'eternità. Non ci sarà più il tempo. Entreremo in una santa, meravigliosa raunanza eterna, che è l'ottavo giorno. Quindi abbiamo compreso che c'è un sesto, un settimo e un ottavo giorno. In questo ottavo giorno è già stato simboleggiato molto da Cristo. Voi sapete che Cristo è resuscitato l'ottavo giorno, cioè lui è venuto fuori, quello che per noi è resuscitato, quello che è per noi il lunedì. Nel caso ebraico è la domenica, perché il settimo giorno nel calendario ebraico è il sabato, comprendete? È diverso da noi. Per la nostra domenica è il sabato negli ebrei. E allora fateci caso. Nel venerdì, ritorniamo al simbolo, nel venerdì Gesù Cristo viene messo a morte, lo sappiamo, è vero. Il sabato c'era la festa e quindi lui era morto, il suo corpo giaceva, e qual era la notizia? Che se Cristo era riuscito a farsi uccidere, rappresentava che la redenzione era stata compiuta e che quindi tutta la creazione era entrata nel riposo del settimo giorno, è chiaro? E di fatto quel giorno di Pasqua l'agnello era stato immolato e tutta la creazione preordinata da Dio è entrata nel riposo. Ma Gesù Cristo, dopo il settimo giorno, quindi dopo il sabato, l'ottavo giorno è risuscitato. Vedete i simboli? Significa che in quell'ottavo giorno, quando lui risuscita, sta simboleggiando che dopo un settimo giorno di riposo, che per noi sarà il millennio, è previsto un ottavo che è l'eternità, perché quel corpo non potrà vedere più la morte. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Noi abbiamo un'idea tetra della morte, ma la morte in se stessa è un simbolo della redenzione che Cristo ha assorbito in sé. Perché io passo da un albero, sto parafrasando un messaggio meraviglioso che ho ascoltato ieri, e vedo una foglia. Dopo alcuni mesi passo e la foglia non c'è più, è venuto l'autunno. Ma poi ripassi in primavera, miracolo dei miracoli, la foglia è di nuovo lì. Giobbe dice, ve lo sto parafrasando, che io possa scendere nella terra quando la tua ira passerà, e quando la tua ira passerà, solo allora io posso uscire fuori dalla terra. Oh carinella grazia, noi siamo come il seme. C'è un tempo in cui abbiamo avuto di bisogno di morire. Qualcuno dirà, ma la sposa rapita non ha la morte. Sì fratelli, ma interiormente l'abbiamo sperimentato, e i morti in Cristo hanno conosciuto la morte. Ma quelli che sono morti in Cristo, cari nella grazia, e noi quando siamo entrati nel piano di Dio, siamo entrati già nel settimo giorno, perché siamo entrati già di fatto, spiritualmente parlando, comprendetemi, in quel millennio, perché siamo stati accreditati a Cristo, già siamo stati messi nel sesto giorno di Cristo e siamo stati messi in Lui nel settimo giorno del millennio e nell'ottavo giorno dell'eternità. Solo che stiamo aspettando l'alba del nuovo giorno, che per noi è il settimo giorno. Proprio domenica vi ho fatto notare come il Signore parla di giorno, giorno, ne parla in Zaccaria, ne parla in varie parti, ne parla anche in Atti degli Apostoli, quando parla di quel giorno illustre, lo abbiamo ascoltato in Atti degli Apostoli, in Gioele ad esempio viene chiamato giorno spaventevole, perché ho detto sarà come al tempo dell'Egitto, per gli uni sarà odor di morte a morte, per gli altri odor di vita a vita. Ora, abbiamo compreso quindi che ci sono queste operazioni ben chiare e stiamo cercando di gettare luce su queste parti, e adesso vi farò notare che questo sesto, settimo e ottavo giorno a sua volta sono uniti a quelli che sono i movimenti del raccolto, ma anche alle feste solenni. In Israele, i raccolti, abbiamo parlato della prima e l'ultima raccolta, le feste, i giorni, gli anni, si collegano tutti quanti perché sono, vengono fuori tutti quanti dalla parola di Dio. E la parola di Dio ha stabilito tre feste principali: la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne, o detta anche dei tabernacoli. Nella festa della Pasqua, è un simbolo anche delle sette epoche, vi sono sette giorni di cui si mangia il pane azzimo, e nell'ultimo giorno cosa c'è? L'agnello, vedete? È la figura che al tempo della sera è stato presentato l'agnello, perché le epoche sono state come la formazione del corpo di Cristo anche universale, malgrado ogni epoca, fateci caso, aveva un raccolto, quindi è anche questo il simbolo, ma nell'insieme è l'unico raccolto dei morti in Cristo e, purtroppo, devo dire, utilizzerò un termine così mi comprendetevi, anche della disavveduta. Ora, fratelli, questa Pasqua cosa mostrava? Le primizie, amen? Quindi venivano agitate, portiamo un simbolo, poi lo troveremo nel messaggio, le primizie. Come quando anche noi nella nostra terra abbiamo nell'apertura della stagione le prime raccolte. Poi a Pentecoste erano passate le famose sette settimane, vi ricordate i vari passaggi, e quindi si arrivava a Pentecoste al 50°, ma di fatto 49, e poi il giorno che viene indicato come il 50°, cosa c'era? C'era il raccolto, ma guardate che la rendita si spingeva fino alla festa delle capanne. Ma mentre a Pasqua e a Pentecoste il centro è il raccolto, ai tabernacoli ci sono gli ultimi, le ultime reddite del cibo, ma nello stesso tempo prende atto l'aratura. E noi sappiamo che l'aratura ha a che fare con l'estirpazione della zizzania, ma nello stesso tempo la festa dei tabernacoli ha un simbolo importante. Cosa sta a simboleggiare la festa dei tabernacoli? Ebbene, sta a simboleggiare Israele mentre si trovava nel deserto. Ora vi farò notare che noi abbiamo avuto la Pasqua, abbiamo avuto anche la Pentecoste nelle varie epoche, ma nel millennio prenderà atto la festa, sapete quale? Quella dei tabernacoli. E ve lo trovo subito, sto leggendo Zaccaria capitolo 14, dal verso 1 al verso 5. Ecco, un giorno viene mandato dal Signore, nel quale le tue spoglie saranno spartite nel mezzo di te, o Gerusalemme, ed io adunerò tutte le nazioni contro Gerusalemme in battaglia, e la città sarà presa, e le case saranno predate, e le donne sforzate, e la metà della città andrà in cattività, ma il rimanente del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore uscirà e combatterà contro le nazioni, come nel giorno che egli combatté nel giorno della battaglia. Collegatelo con Apocalisse capitolo 19, vedete? E i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi, che è di rincontro a Gerusalemme dal levante, e il monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, dal levante al ponente, e vi sarà una grandissima valle, e la metà del monte si ritrarrà verso il settentrione e l'altra sua metà verso il mezzodì. Quindi quando Cristo ritorna, i suoi piedi sul monte degli Ulivi, che io ho visto personalmente, ma ho avuto anche un sogno in questo, qualche volta ve lo racconto, l'ho raccontato per il passato, e si aprirà questa valle, che è una valle dove si potranno rifugiare, appunto, secondo la scrittura. E continua il verso 5: e voi fuggirete nella valle dei miei monti, perciò che la valle di quei monti giungerà fino ad Assal, e fuggirete come fuggisse per lo terremoto ai dì di Uzia, re di Giuda, e il Signore Dio mio verrà, e tutti i santi saranno teco, e tutti i santi saranno teco. Cercate di pensare ad Apocalisse 19. E adesso voi vedete il millennio. Sto leggendo dal verso 16. Qua già siamo in pieno millennio, dopo che lui ha ripreso il regno. E dice così: dal verso 16 al verso 19. Ed avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni che saranno venuti contro a Gerusalemme saliranno d'anno in anno per adorare il Re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la festa dei tabernacoli. La festa dei tabernacoli. Continua. Ed avverrà che se alcuni delle nazioni della terra non salgono in Gerusalemme per adorare il Re, il Signore degli eserciti, non caderà sopra loro alcuna pioggia. E se la nazione di Egitto non vi sale e non vi viene, sopra loro non caderà alcuna pioggia. Vi sarà la piaga della quale il Signore percuoterà le nazioni che, ascoltate, non saranno saliti per celebrare la festa dei tabernacoli. Sempre nel millennio siamo, vedete? Continua, verso 19. Tal sarà la punizione del peccato di Egitto e la punizione del peccato di tutte le nazioni che non saliranno per celebrare la festa dei tabernacoli. Quindi Zaccaria capitolo 14 ci fa comprendere che in quel millennio c'è una celebrazione centrale, che è quella dei tabernacoli. Ma di fatto noi sappiamo che stiamo uscendo da qualsiasi sistema per entrare nel tabernacolo di Cristo. Però tenete a mente questo, che dopo il millennio la sposa che viene raccolta sotto l'unico tabernacolo che è Cristo Gesù entrerà nell'eternità, perché l'eternità è nel corpo mistico e fisico di Cristo, ed entrando in quel corpo noi realizzeremo l'eternità. Non ci sarà più, cari nella grazia, una cronologia come la conosciamo. Passeranno i secoli, Dio sa, io non voglio parlare di secoli, ma non si parla oltre il settimo giorno, che è il millennio, di secoli a venire, ma si parla di un ottavo giorno che appunto ha a che fare con l'eternità. Questo è chiaro, è vero, fratelli? Anche questo ottavo giorno è simboleggiato molto dalle feste e dai vari riti del vecchio patto. Se prendete Levitico capitolo 23 verso 36 troviamo: offrite per 7 giorni offerte da ardere al Signore, e nell'ottavo giorno siavi una santa radunanza e offriti offerte da ardere al Signore. Quel giorno è giorno di solenne radunanza, non fate in essa alcuna opera servile. Ora, nella festa dei tabernacoli vi sono 7 giorni, vedete? Ma nell'ottavo giorno c'è un'assemblea, una santa adunanza, qui la chiama una solente radunanza. Che significa? Che noi usciamo fino nel millennio, comprendetemi, in questa meravigliosa festa dei tabernacoli, ma poi è stabilito dopo il millennio un ottavo giorno, che è quello dell'eternità, dove c'è la santa adunanza, che non è altro noi con Cristo per l'eternità, senza alcun ciclo terreno dal punto di vista cronologico. Anche in Levitico 23 verso 39, ma anche in altri versi, noi troviamo che vi era un ottavo giorno che andava celebrato, fino ad arrivare ad altri versi come Levitico 14, 15, Numeri 6, dove si parla di un ottavo giorno dove ad esempio il lebbroso, il peccatore che aveva commesso o si era trovato vicino a un cadavere, insomma delle impurità anche dal punto di vista, comprendetemi, sessuali, l'ottavo giorno era il giorno stabilito per lui per una sorta di purificazione. Quindi c'è stabilito questo ottavo giorno che da un lato ci riportava alla resurrezione di Cristo, quindi punto uno, la resurrezione di Cristo, e in lui anche noi veniamo messi nella resurrezione, ma nello stesso tempo questo ottavo giorno simboleggia il giorno che vi sarà dopo il millennio, quindi il settimo millennio che noi stiamo aspettando, alla quale siamo alle porte, perché già l'epoca di Laodicea è quasi, si può dire, in chiusura, e in questa chiusura noi entriamo nell'alba di un nuovo giorno. Fratelli, è importante che comprendiamo questi aspetti perché la nostra eternità. Vi faccio notare un'altra cosa: Gesù, come tutti gli ebrei, venivano circoncisi l'ottavo giorno. Il figlio maschio, Apocalisse 12. La circoncisione veniva fatta in modo circolare, è un simbolo che il peccato è venuto attraverso, purtroppo l'umanità maschile e femminile, capite, dell'organo, però il Signore aveva posto un segno che era un simbolo della restaurazione, che coloro i quali avevano questa circoncisione, circoncidere, vedete il senso rotatorio che ha a che fare con l'eternità, l'ottavo giorno, che Dio avrebbe portato una redenzione in cui noi dobbiamo entrare nell'eternità. Paolo poi risponde a questo precetto dicendo: ora la circoncisione non è più nel prepuzio, ma è nei vostri cuori. E c'è scritto nella Bibbia che nel cuore dell'uomo c'è l'eternità, e questa eternità si chiama Gesù Cristo, la nostra meravigliosa circoncisione, che vogliamo applaudire e benedire, vogliamo lodare e applaudire il Signore. Quindi, fratelli, ho cercato di esprimervi al meglio quelle che saranno le guide della prossima riunione, dove noi avremo modo di andare ad esaminare. Ma ad esempio, vedete, la manna scendeva ogni giorno, figura dell'epoca, ma nel giorno che doveva venire il sabato, doppia razione, solo lì era possibile, perché questa epoca in cui noi stiamo per entrare anche nel millennio, ma già noi siamo nell'ultima epoca, comprendetemi, è un'epoca, come abbiamo ascoltato, della doppia unzione. Abbiamo ascoltato Gesù Cristo, la prima pioggia, si manifesta, le denominazioni lo rigettano, ma poi lui è la seconda pioggia sopra il corpo, la Chiesa. Amen, fratelli e sorelle. Così lui è venuto come quella manna nella nostra vita, e per meglio dire il pane disceso dal cielo. Abbiamo visto tanti meravigliosi simboli che stiamo mettendo insieme, e voglio riprendere il giorno. Vedete Apocalisse 1:10: io ero in spirito nel giorno della domenica e udii dietro a me una gran voce come d'una tromba. Vedete, dopo queste sette epoche si entra nel millennio, e quando si entra nel millennio cosa c'è? C'è Cristo che scende, la teocrazia di Dio, e l'inizio della teocrazia terrena di Cristo prende atto proprio quando si entra nell'ultima fase, quindi nel millennio, quando Cristo scenderà, Apocalisse capitolo 19, prenderà prima la sposa, perché vedete, scende a gradi, prima si ferma nell'aria e prende la sposa, poi continuerà a scendere, Apocalisse 19, abbiamo visto Zaccaria capitolo 14, poserà i suoi piedi sopra il monte degli ulivi, tutte fasi che Cristo ha preordinato nella parola di Dio, e man mano che scende è il potere teocratico di Dio sulla terra, dall'altro lato il potere teocratico del Papa, che lui si dichiara Dio, del Vaticano, il piccolo corno che avrà quelle nazioni, come dice la scrittura, e guerreggerà, Apocalisse capitolo 12, guerreggerà contro i santi. Lui, il suo potere che si dichiara Dio sulla terra, verrà meno proprio attraverso l'intervento del Signore Gesù Cristo. E così qui anche il profeta Giovanni parla del giorno della domenica, e questo è stato oggetto molto di discussione, perché noi sappiamo che la traduzione originale è nel giorno del Signore. Questa domenica dovrebbe essere ad esempio l'ottavo giorno, ma è giusto dire nel giorno del Signore. Che significa nel giorno del Signore? Quando Cristo stabilirà la sua teocrazia sulla terra, e noi vediamo questo sin da quando lui comincerà a tirare il figlio maschio, Apocalisse 12, in aria, ossia attrarre a sé la sposa di Cristo. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Come vi ho detto, in Atti 2:20 è l'illustre giorno del Signore, e per noi grazie per questo giorno illustre. Ma abbiamo detto che in altri versi, come in Gioele, ma anche vedete in Malachia capitolo 4 verso 5, ecco io mi mando il profeta Elia, il messaggero della nostra epoca, avanti che venga quel grande spaventevole giorno del Signore. Per gli altri sarà un giorno spaventevole, e dice che poi noi, la Chiesa, uscirà e passerà sopra che cosa? Tutte le rovine, sopra la cenere, perché tutto deve essere purificato e redento attraverso la potenza dello Spirito Santo. Dopo il millennio, Apocalisse capitolo 20, quello che per noi è il settimo giorno, il diavolo che viene legato, perché alla fine il diavolo della grande tribolazione verrà legato per 1000 anni. Quindi mentre ci sarà la luna di miele, così mi comprendete, tra la sposa e lo sposo in quei 1000 anni sulla terra, Satana è legato. Ma le nazioni, come abbiamo letto in Zaccaria capitolo 14, dovranno ubbidire e salire per la festa dei tabernacoli. Se non salgono, Dio manderà fuoco, non farà scendere la pioggia. L'abbiamo capito, si aspetta. Quando finirà questo millennio, nell'ultimo periodo, Dio permetterà che il diavolo sia sciolto per radunare Gog e Magog per l'ultima battaglia contro Cristo. E in quell'ultima battaglia, questa volta, ci sarà anche la resurrezione, come scritto in Apocalisse 20, di tutti quelli che sono morti in tutti i tempi, in tutte le epoche, e quindi che non fanno parte della sposa di Cristo, e lì vi sarà il giudizio finale e tutti gli empi, tutti i peccatori, tutti gli angeli decaduti e Satana stesso sarà gettato nello stagno di fuoco, dove è la morte seconda. Noi ringraziamo il Signore perché abbiamo vita in Cristo Gesù. Alleluia. Quindi è meraviglioso, a conclusione, ho quasi terminato, voglio farvi notare come ad esempio in Osea capitolo 6 verso 3 è scritto: conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo, il suo levarsi è certo come l'aurora. Vedete, viene messo in collegamento con l'aurora. L'aurora è per noi, sarà questo millennio. Sapete che noi interiormente è come se già fossimo lì. Perché una volta che abbiamo ricevuto la redenzione, noi già siamo lì, comprendetemi, tecnicamente ci dobbiamo entrare anche fisicamente, però è come se lo siamo, alleluia. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Sta mettendo qui in collegamento la pioggia, la raccolta, vedete come si uniscono le feste e tutte cose, e l'alba. Perché? Vedete per esempio altri simboli, in Genesi capitolo 19 verso 15: e come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: levati, prendi la tua moglie e le tue due figlie che qui si ritrovano, che talora tu non perisca nell'iniquità della città. Sodoma e Gomorra fu bombardata proprio pressappoco nell'alba, e nell'alba da un lato vediamo Abramo che vede la distruzione di Sodoma e Gomorra, e da un altro lato Lot che esce. Questo è un simbolo, fratelli, perché ha a che fare con quello che succederà, perché da quando la sposa viene ritolta restano soltanto i 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Di fatto siamo nella fase del millennio, e quindi è l'alba di un nuovo giorno. Come quando vi ho parlato nei trattati che abbiamo ascoltato, vi ho parlato del crepuscolo, vi ho detto che noi adesso stiamo andando, al tempo della sera vi fu luce, Malachia capitolo 4, ma adesso noi siamo andati oltre la mezzanotte, Matteo 25, e stiamo andando verso l'alba. E nell'alba, vedete che Gesù Cristo resuscitò nell'alba dell'ottavo giorno, e per noi quell'alba dell'ottavo giorno è un simbolo, è che entriamo nel millennio, è che ci prepariamo dopo il millennio ad una nuova alba che si chiama l'eternità. Amen, fratelli e sorelle. Un altro simbolo, Genesi capitolo 32 verso 24: e Giacobbe restò solo ed un uomo lottò con lui fino all'apparir dell'alba. Vedete? Anche qui il simbolo, lottare fino all'alba. Questa è la sposa deve lottare fino all'alba. I 144.000 sono chiamati a lottare anche loro, Apocalisse 12, Zaccaria, fino all'alba. E quest'alba è l'alba di un nuovo giorno, e in Osea 6:3 è il nostro Eterno, il Signore, che applaudiamo. Altro simbolo, Giosuè capitolo 6 verso 15: e al settimo giorno, vi ricordate la settima epoca, ok? Guardate cosa succede al settimo giorno. E al settimo giorno, levatisi la mattina. Vedete che è la mattina di nuovo. E levatesi la mattina, allo spuntar dell'alba, circuirono la città. Vedete che è di nuovo il simbolo, è il simbolo dell'eternità. Circuirono la città nella medesima maniera 7 volte. Sol quel giorno circuirono la città 7 volte. 7 versetto 49 ci riporta alla Pentecoste, ma tra l'altro è un simbolo per dire: ci sono state sei epoche, ma nella settima epoca, alla fine di questa settima epoca, quindi all'inizio di questa epoca, in Malachia capitolo 4, che per noi è stata la prima pioggia, noi abbiamo sette volte da circuire l'ultima epoca. Prendiamo Malachia 4, la prima pioggia, che è Cristo, nell'uomo di Dio, nel messaggero, nel messaggio, così mi comprendete, si riversa in noi, circuiamo la città sette volte, la doppia unzione, fratelli e sorelle, e in quella doppia unzione noi entriamo nel millennio. I morti in Cristo resuscitano e noi viventi saliremo sopra le nuvole. Comprendete il senso spirituale? Alleluia, gloria a Dio. Non so a voi, ma voglio lodare il Signore. Alleluia, questo è il tempo. E così voi vedete che Cristo ebbe la Santa Cena, nella notte fu arrestato, nelle mattinate fu consegnato ai Romani, fu messo in croce, come vi ho detto, era il venerdì, il sabato quel seme riposò, in lui siamo tutti noi quanti, addirittura andò pure nei luoghi più bassi in quel sabato, ma in quella che per noi è la domenica, ma è, in questo caso rappresenterebbe un lunedì, così mi comprende, nell'ottavo giorno, lui lo vedremo nel Sol Levante, un messaggio meraviglioso, lui si presenta come la mannella, come per dire: non è finito il cibo, io sono il cibo, in me, quello che lui ci vuole trasmettere, nell'albero della vita, ci sono tutti i semi sotto la redenzione. Questo è il corpo di Cristo che è stato dato per molti, il sangue di Cristo che è stato dato per molti, e noi siamo entrati nel riposo del nostro seme paterno. Tutti i semi entrano dentro quel seme, i suoi geni, ossia le sue cellule, in un sol capo, sotto un sol capo, Gesù Cristo, che lodiamo. Alleluia, 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 gloria a Dio, amen. Se voi avete letto in Apocalisse 10:6, già noi vediamo che è scritto che non vi sarebbe più tempo. Da quando il Signore sul far della sera ha mandato Malachia 4, il tempo è finito, fratelli. Il tempo è arrivato alla conclusione. Noi siamo quasi arrivati, fratelli. Mentre ancora quasi si fa la lotta alle religioni, già Cristo ha messo da parte la sua sposa. La sua sposa non si occupa di nulla, si occupa solo. Ma voi avete visto una donna che si deve sposare? Quella donna non si occupa più delle cose di questa terra, c'ha solo un pensiero: si deve sposare, pensa al corredo, pensa all'arredamento della casa, pensa a sistemare tutto quello che sarà il banchetto. Così è la vera sposa di Cristo, non perde tempo con le cose di questa terra, si prepara ad incontrare lo sposo, capite fratelli? E così essa ha solo una fame profonda. Io concludo dicendovi qualcosa che incontreremo nel messaggio e avremo modo di poterla trattare. Vedete, fratelli, quando noi ci scontriamo con quello che Gesù ha detto, ad esempio Giovanni capitolo 6 verso 44, nessuno può venire a me se non che il Padre che mi ha mandato lo tragga, ed io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Vedete dov'è la resurrezione? È alle porte, all'alba del millennio. E questa resurrezione, voi dovete comprendere che una vera sposa non gli importa più niente ad eccezione di vedere la parola di Dio. Questo è il fulcro centrale, fratelli e sorelle. E così vi faccio vedere in un'ultima prospettiva. La pietra dell'affondamento, dov'è? È il primo grande messaggero. È il primo che viene fuori da Dio. Qualcuno dirà: Adamo. No. Il principio della creazione di Dio è Gesù Cristo. Lui si è apparecchiato un corpo. Questo corpo è la pietra del fondamento. E questo corpo noi lo troviamo prima di Adamo. Vedete, nel messaggio troviamo che ci sono tre spose. L'una è Eva, caduta. La seconda è l'organizzazione denominazionale che cade, ma la terza è la mistica, vedete? Ora Cristo è al principio. Dopodiché ci sarà Adamo, che è all'immagine e somiglianza, e lì nascono le cadute. Ma la sposa che è in Cristo non cade, essa è stata stabilita per l'ultimo tempo, è la pietra del fondamento. Volete vedere la pietra della vetta? Chi è la pietra della vetta? Chi era il primo predicatore della storia? Il primo predicatore della storia è Cristo. Perché il comandamento a Eva e Adamo, chi gliela diede? Cristo. E sapete nell'ultima fase chi è? Nell'ultima fase non c'è un Giovanni Battista, ma nell'ultima fase c'è Cristo stesso nella sposa. L'ultimo predicatore che chiude questa scena finale è la sposa e lo sposo, che già sulla terra sono un tutt'uno, sposati, e quindi come fu nel principio sarà alla fine pietra di fondamento, pietra della vetta, e ciò che è al principio è alla fine l'ultimo predicatore che annuncia la chiusura di questa pagina per il genere umano. E questa coppia perfetta, questa volta, oh fratelli, la sposa mistica non cade, perché essa è carne della sua carne, sangue del suo sangue. Essa non è all'immagine e alla somiglianza, comprendetemi, come Adamo, e a sua volta un sottoprodotto come Eva, ma la sposa di Cristo è dentro il corpo di Cristo, e quindi ciò che viene alla fine chi è? Il figlio maschio e la sua moglie, ossia la sposa e lo sposo, e lo spirito e la sposa dicono vieni, e a Chiode dica vieni, e a lui, nostro amato re, diamo lode e onore, Gesù Cristo il nostro amato sposo. Amen. Alleluia.